In altre parole.
Ed è il terzo appuntamento della settimana con la nostra rubrica, il terzo appuntamento con Dino Gavinelli, professore ordinario di geografia dell'Università degli Studi di Milano, dove è stato anche presidente della Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale e attualmente è presidente del Centro Studi Problemi Internazionali. Nell'Università di Milano insegna geografia umana e regionale, geografia politica ed economica, nonché valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale. Le sue principali linee di ricerca riguardano l'organizzazione regionale, gli spazi rurali e urbani, la geografia culturale del turismo, la geografia politica, la comunicazione e la semiologia cartografica, la didattica della geografia. Aggiungo con piacere che è direttore della rivista Geography Notebooks e condirettore delle collane Cosmos per Mimesis e Tratti Geografici di Franco Angeli. Professor Gavinelli, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
La nuova via della seta, è di questo che ci vogliamo occupare, è un'iniziativa strategica della Cina, della Repubblica Popolare Cinese, che ha lo scopo di migliorare i suoi collegamenti commerciali con i paesi nell'Eurasia. Comprende sia direttrici terrestri sia marittime e lo scopo è quello di favorire gli scambi, in particolare con il vecchio continente e l'Europa del Nord. È stata lanciata nel 2013 dall'attuale presidente cinese Xi Jinping ed è sostenuta da ingenti finanziamenti grazie alla creazione della Banca Asiatica di Investimento per le Infrastrutture. È un progetto al quale hanno aderito numerosi paesi, anche europei, ma osteggiato dagli Stati Uniti, che considerano, lo sappiamo, la Cina il principale pericolo attuale a livello globale. Di questo si è parlato ieri e al microfono c'era il collega Mattia Pelli. Dino Gavinelli, dal 2013 a oggi come si è sviluppata allora la nuova via della seta dal punto di vista delle infrastrutture realizzate?
Bene, allora sicuramente un po' ha già detto anche lei, partirei proprio da questa Banca Asiatica delle Infrastrutture, la AIIB, che ha sede a Pechino, aperta nel 2014, che è stata forse la prima infrastruttura realizzata finanziaria e bancaria, alla quale hanno diritto inizialmente 57 stati e la Svizzera ci è entrata subito dopo nel 2015. Finanzia diversi tipi di infrastrutture, ora sono molti, non possiamo qui elencarli tutti, direi appunto a chi ci ascolta di andare sul sito dell'AIIB, dove si vedono in dettaglio tutto quello che è stato finanziato e realizzato. Ricordo solo per darvi un'idea, per esempio, la costruzione di un oleodotto che, partendo dal confine tra l'Uzbekistan e Turkmenistan, giunge nel centro della Repubblica Popolare Cinese. Questo è sicuramente un grande, diciamo, risultato. C'è la creazione del cosiddetto corridoio economico Cina-Pakistan, che consente direttamente alla Cina di arrivare sull'oceano indiano e nei porti appunto del Pakistan, aggirando, evitando lo stretto di Malacca, il controllo degli Stati Uniti a Singapore, eccetera. E poi magari forse la cosa un po' interessante che si sa poco è che nel 2016 è stato anche varato il progetto Le Nuove Vie della Seta Digitale, che è già operativo e sta monitorando il cambiamento climatico ambientale tramite delle stazioni dedicate appositamente in alcune parti dell'Asia, dell'Africa e del Medio Oriente. Ecco, vi direi questo, diciamo, di essenziale.
Professor Gavinelli, sono punti estremamente interessanti per svariate ragioni, però secondo alcuni esperti questo progetto cinese sarebbe entrato in crisi. Lei è d'accordo e se d'accordo perché, per quali motivi sarebbe entrato in crisi?
Sì, diciamo, dopo la pandemia del Covid-19, che ha avuto, come sapete, un impatto negativo soprattutto in Asia, in particolare in Cina, la Belt and Road Initiative, come viene detta in inglese, le nuove vie della seta, ha sollevato qualche perplessità, sia in Cina, dove alcuni lamentano uno scarso ritorno economico rispetto agli investimenti faraonici effettuati all'estero, sia anche dall'estero, dove alcuni temono un'egemonia cinese nel progetto stesso e un utilizzo anche politico e geopolitico dell'iniziativa. Anche alcuni esperti occidentali si preoccupano per gli squilibri politico-economici regionali provocati dagli investimenti massicci del progetto, che creerebbero la cosiddetta trappola del debito per molti paesi africani e asiatici. In base a tale teoria, Pechino utilizzerebbe i prestiti concessi ad alcuni paesi per ottenere da loro delle concessioni economiche e politiche. Queste critiche non hanno ancora ufficialmente intaccato la linea, diciamo, sinora perseguita dalla Cina. E peraltro alcuni paesi in difficoltà economica, pensiamo alle Maldive, allo Sri Lanka, si sono trovate invece aperte nuove linee di credito da parte della Cina e più dilazionato nel tempo il proprio debito. Tuttavia è vero, anche come diceva lei nella domanda che mi ha fatto, che ci sono degli indubbi segnali di un ridisegno della Belt and Road Initiative. Per realizzare, io la chiamerei una sorta di BRI 2.0, cioè di nuove vie d'uscita 2.0, con meno, direi, maxi prestiti e più rifinanziamenti per i paesi a medio reddito. Cioè, in altre parole, le politiche di investimento della Cina e di anche altri stati, come dire, tengono conto del nuovo clima economico, sociale e politico post-Covid-19, che spinge a dare priorità ad alcuni progetti rispetto ad altri, e del crescente antagonismo, come diceva, degli USA. Quindi la BRI 2.0 sarebbe un po' più selettiva e controllata, con meno finanziamenti a pioggia, in modo da contenere crisi, tensioni o addirittura fallimenti da qui alla fine del progetto, che è previsto per il 2049, perché non dobbiamo dimenticare che siamo in itinere come progetto per le nuove vie della seta.
A proposito di questa BRI, di questa Belt and Road Initiative, a preoccupare soprattutto e anche in modo notevole è la direttrice che viene chiamata Ice Silk Road. Ci vuole spiegare di che cosa si tratta?
Allora, le vie della seta polare, traduciamo così, che
Sì,
attraverserà l'Oceano
grazie.
Artico, si sta diventando praticabile nei mesi estivi grazie al progressivo scioglimento della calotta glaciale dovuta al riscaldamento globale. È uno degli pochi aspetti positivi del riscaldamento globale da questo punto di vista. È strategica in quanto è la strada più breve tra i porti cinesi e quelli dell'Europa centro-settentrionale, ma soprattutto apre ai cinesi lo sfruttamento dell'Artico. Al momento è complementare alla rotta meridionale perché per alcuni mesi non si può ancora frequentare, ma in futuro potrebbe diventare molto importante. E, insomma, direi che è il fantasma che turba i sogni notturni dei politici statunitensi, dei militari del Pentagono e dei politici di Bruxelles. Una rotta totalmente sotto il controllo della Russia di Putin, che apre peraltro spazi commerciali alla Cina nell'Artico e toglie il monopolio degli oceani agli USA e ai loro alleati. Per questo si punta anche, questo non lo si dice, ma è uno degli aspetti fondamentali, per questo si punta a un futuro con una Russia sconfitta in Ucraina e un dopo Putin che consente all'Occidente di controllare anche questa nuova rotta commerciale.
Effettivamente questo è un aspetto di geopolitica a cui non si pensa praticamente mai, e forse è anche un argomento che viene quasi tenuto nascosto in modo esplicito. E c'è forse altro che
Beh, io
preoccupa.
sono terribile quindi.
Professore Gavinelli, c'è forse dell'altro che preoccupa gli Stati Uniti, o questo è il nocciolo principale?
No, il principale non direi, è uno dei tanti noccioli, e gli altri li dicevamo, l'antagonismo finanziario e anche questa dipendenza che in realtà gli Stati Uniti e la Cina non riusciranno tanto a risolvere facilmente perché ormai l'interdipendenza tra i due paesi è molto forte. Quindi si tratta, come dire, di una competizione nell'obbligo comunque di condividere alcuni, diciamo, alcune partnership strategiche, quindi è un po' complicata questa
Sì.
cosa.
Sotto il governo Meloni l'Italia si è ritirata ufficialmente dalla BRI, dalla Belt and Road Initiative. Qual è, per concludere, la posizione della Svizzera?
Allora, l'Italia, soprattutto per ragioni geopolitiche e le pressioni degli Stati Uniti, perché era l'unico dei paesi dei G7 che aveva sottoscritto questo memorandum, ha deciso di non rinnovarlo. È un atto più di facciata che non effettivo, perché gli obiettivi e i principi di un memorandum sono molto generali e non sono stringenti. Peraltro, gli attori economici e sociali italiani stanno già proseguendo le loro azioni di interscambio nell'ottica di quella BRI 2.0 che vi dicevo, e indipendentemente da quanto ufficialmente è proclamato dal governo governo attuale. Invece le relazioni tra la Svizzera e la Cina sono molto interessanti perché sono di lunga data, sono iniziate nel 1950 e per questo le definirei lungimiranti, perché molto prima degli altri paesi occidentali, la Svizzera è stata tra le prime. E oggi i rapporti con la Cina sono buoni e diversificati, perché oltre ai regolari contatti ufficiali tra i due governi, si sono anche avviati e conclusi diversi progetti di partenariato dove è stato coinvolto non solo la Confederazione ma anche le città, i comuni e i cantoni. E poi sono anche molto vivaci gli scambi tra esperti e esperti in diversi settori, nell'università, nelle accademie e anche nei gruppi di artisti e artisti. Consiglio a chi ci ascolta anche di andare a vedere il documento che nel 2021 il Consiglio federale ha adottato, si chiama Strategia Cina e definisce gli obiettivi e le misure della politica svizzera nei confronti della Cina per il periodo 21-2024, quindi finirà quest'anno, in base alle priorità di politica estera che sono la pace, i diritti umani, la prosperità, la sostenibilità e la digitalizzazione. La Cina in questo modo è diventato il terzo partner commerciale della Svizzera dopo l'Unione Europea e gli Stati Uniti.
Beh, sono dati decisamente significativi anche alla luce di quello che abbiamo raccontato e ci ha spiegato questa mattina. Professor Dino Gavinelli, grazie di essere stato con noi. La ritroveremo domani. Buona giornata.
Buona giornata a voi tutti e a tutte. Ciao, arrivederci.
Rete 2.